Va ora in onda Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. In studio Massimo Contiero.
Abbiamo chiuso la trasmissione della volta scorsa ascoltando tre mazurche di Chopin, tre danze che recano memoria della Polonia in cui era nato. Parliamo adesso delle sue polacche. La polacca è una danza in movimento ternario che più delle volte utilizza come accompagnamento questo ritmo. Tan ta ta tan 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 ta ta tan 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 ta ta tan 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 tan. In Chopin la polacca si presenta tripartita, con una sezione centrale che è di varia natura. Ad esempio, nella polacca in fa diesis minore opera 44, la parte centrale è una mazurka. Pare che la prima composizione di Chopin sia appunto una polacca. L'avrebbe composta nel 1817, a soli 7 anni, così come un'altra in si bemolle maggiore. Entrambe sono di modeste proporzioni e lasciano solamente intravedere quale sarà il genio chopiniano. Per questa forma, egli manifesta dunque un precoce interesse che si tradurrà successivamente nella creazione delle 6 grandi polacche. È da escludere che all'epoca in cui compose le 2 polacche di cui si è detto sopra, egli conoscesse le polacche di Johann Sebastian Bach o di William Friedman Bach o le polacche di Weber. È piuttosto da rilevare l'influenza su di lui del contemporaneo Conte Ujinski, compositore di polacche di tipo salottiero e sentimentale. Così potremmo dire per le successive polacche del periodo di Varsavia. Il corpus delle 6 principali polacche chopiniane costituisce uno degli aspetti più singolari della produzione del musicista. Del tutto svincolate dal sentimentalismo di Ujinski, vi è in esse l'aspetto più virile di uno Chopin in cerca di ritmi vigorosi e sonorità eclatanti. Sono il lato eroico ed epico dell'autore. È chiaro quindi che in esse soprattutto si è voluto vedere una motivazione nazionalistica. Sentiamo Liszt. Le sue polacche non richiamano affatto le polacche leziose e imbellettate alla Pompadour, come ce le hanno volgarizzate le orchestre nei balli, i virtuosi nei concerti e come le ha sfruttate il repertorio della musica manierata e stucchevole dei salotti. I ritmi energici della polacche fanno trasalire e galvanizzano i torpori della nostra indifferenza. Le più nobili tradizioni e i sentimenti della Polonia vi sono raccolti. Diceva però Schumann, cannoni pieni di fiori, per mitigare ogni loro aspetto guerresco. Prima delle 6 grandi polacche, Chopin scrisse una grande polacca brillante preceduta da un andante spianato, opera 22, della quale esiste anche un'edizione con accompagnamento dell'orchestra, che però ha un ruolo del tutto secondario. La parte iniziale pare sia stata aggiunta a Parigi alla polacca già creata in precedenza. Chopin stesso l'eseguì in un concerto di beneficenza del 1835. Destinata all'esecuzione pubblica, la polacca è ricca di effetti brillanti e virtuosistici, in netto contrasto con l'intimismo dell'introduzione andante spianato. Forse la più raffinata delle raccolta delle 6 grandi polacche è la polacca in fa diesis minore, opera 44, che come si è detto ha una mazurka nella parte centrale. Della polacca in la bemolle maggiore, opera 53, detta eroica, appare quasi superfluo parlare a lungo e tra le cose più note dell'intero firmamento musicale. Tutto ciò che di splendore, maestà, forza ed entusiasmo si trova nella polacca è stato espresso in questo capolavoro nel modo più travolgente, dice Hugo Leitentritt. Articolata in 6 episodi strettamente collegati l'uno all'altro, sfrutta nei poderosi blocchi timbrici tutta l'estensione della tastiera, dalle sorde petrose pesantezze ai timbri squillanti e taglienti, e diversamente dalle altre polacche, sa anche puntare sulle risorse del cromatismo come alle successioni per sesti ascendenti dell'introduzione, indirizzando verso gli effetti più clamorosi ed aggressivi.
Thank you.
L'ultima parola nel genere della polacca Chopin lo esprime nella Polacca Fantasia in La bemolle maggiore, opera 61 del 1845-46, ricca di raffinatezza. Occupiamoci adesso degli studi. Quando Chopin arrivò a Parigi da Varsavia, aveva già pronti i 12 studi poi pubblicati nel 1833 come opera 10 e dedicati al suo amico Franz Liszt. L'età d'oro dello studio era cominciata nel 1817 con i Gradus ad Parnassum di Muzio Clementi. Successivamente vennero gli studi del discepolo di Clementi, Kramer, e la prodigiosa collezione di Carl Czerny, alcuni dei quali apparvero all'epoca in cui Chopin cominciò a comporre i propri. Questi studi anteriori sono basati usualmente sulle tecniche classiche dell'ultimo Settecento, esecuzioni della tecnica delle scale e degli arpeggi, così che essi non esplorano molti problemi percepibili già nelle ultime sonate di Beethoven. Per quanto eccellenti possono essere poi, essi rimangono degli studi di tecnica. Gli studi di Chopin vanno al di là di questo e gli nobilita il genere dello studio, mai sottraendolo alle esigenze primarie della musica. Prende in considerazione vari problemi del meccanismo tecnico e trae spunto da essi per trattarli in maniera assai ardita, senza mai trascurare le esigenze espressive. La fusione fra tecnica e musicalità si sublima nel terzo studio, opera 10, in Mi maggiore, detto da altre tristezze, dove troviamo una melodia, a detta dello stesso Chopin, tra le più belle da lui scritte, con una parte centrale, che reca l'indicazione con bravura, che presenta grossi problemi esecutivi nella cascata di accordi di settima diminuita, di cui lo stesso Chopin propone la diddeggiatura. Altrettanto dicasi del dodicesimo, dell'ultimo dell'opera 10 in do minore, detto Rivoluzione, dove al problema tecnico della mano sinistra si sovrappongono le esigenze di pathos della mano destra. Vuole la leggenda che Chopin lo abbia scritto a Vienna quando apprese che i russi avevano soffocato nel sangue il tentativo di ribellarsi al giorno gioco da parte dei polacchi. Thank you.
State ascoltando Facile Ascolto, classica, lirica e operetta, a cura di Massimo Contiero.
Sulla raccolta dei 12 studi, opera 25, così si esprime Robert Schumann. Ho avuto la fortuna di sentire questi studi per la maggior parte da Chopin stesso. Risuona molto alla Chopin, mi bisbigliò Florestano all'orecchio. Si immagini un'arpa eolia che abbia tutte le gamme sonore e che la mano di un artista le mescoli in ogni sorta di arabeschi fantastici, in modo però da udire sempre un suono grave fondamentale e una morbida nota alta. Si avrò così presso poco un'immagine del modo di suonare di Chopin. In realtà questa è la descrizione del primo dei 12 studi, opera 25, che proprio grazie a queste sue parole qualcuno chiama arpa eolia. Parliamo adesso dei 24 preludi, opera 28. Sebbene sia molto suggestivo pensare che la composizione sia avvenuta durante il soggiorno a Maiorca di Chopin e la Sand del 1838-39, in realtà a quell'epoca la maggior parte dei preludi doveva essere già pronta e nelle isole delle Baleari si trattò soprattutto di rivederli. Il soggiorno a Maiorca fu propizio anche alla conclusione della seconda ballata e del secondo scherzo della polacca in la maggiore e di quella in do minore della mazurka opera 41 numero 2 del notturni opera 37. Poi forse lì fu abbozzata anche la sonata opera 35. Ecco cosa scrive Chopin. Eccomi a Palma, tra le palme, i cedri, i cactus. Il cielo color turchino, il mare azzurro, le montagne come smeraldo, l'aria come in paradiso, in una parola una vita incantevole. Abiterò probabilmente in un meraviglioso monastero nella più bella posizione del mondo. Domani vado in quel meraviglioso monastero di Valdemosa a scrivere nella cella di un vecchio monaco che forse aveva l'anima più ardente della mia e soffocava e spegneva questa fiamma che lo bruciava invano. Questo era il suo stato d'animo. Di parere contrario a George Sand. Il monastero fu per lui pieno di spiriti, di spettri, anche quando si sentiva relativamente bene. Oltre la Sand testimonia che effettivamente alcuni preludi vennero composti durante quel soggiorno. Alcuni di essi presentano il quadro dei monaci morti e sono l'eco dei canti funebri che lo perseguitavano. Altri sono più delicati e malinconici e furono ispirati da momenti pieni di sole e di senso di salute, con radiose risate di bimbi sotto la finestra. Altri ancora sono penetrati da una profonda tristezza e mentre incantano l'orecchio strappano il cuore. Uno di essi fu scritto durante una disperata pioggia serale. Questa composizione sembra essere piena di gocce d'acqua che nella fantasia e nella musica di Chopin si trasformano in lacrime che cadevano dal cielo sul suo cuore. Questo celebre passo ha fatto fantasticare un po' tutti nel tentativo di identificare quale sarebbe il preludio della goccia d'acqua e che verosimilmente dovrebbe essere il quindicesimo in re bemolle maggiore. Sentirete la continua ripetizione della nota di la bemolle che fa pensare appunto a una goccia che cade e che diventa addirittura ossessione nella parte centrale di questo preludio. come avete sentito, una conclusione soave. Non è così per il 24° ed ultimo preludio, che è drammatico dall'inizio alla fine. Mazurche, anche i valzer di Chopin accompagnano la sua intera esistenza, e come le mazurche, più che essere destinata alla danza, anch'essi vivono una vita autonoma, cioè sono il solito spunto formale assai labile per far comunque musica. È quello dei valzer l'ambito nel quale traspare l'animo più salottiero di Chopin, specie in quelli di essi che sono di carattere dichiaratamente brillante, che si rifanno in certo senso a Strauss e Lenner, ma al solito compare una raffinatezza in essi che nulla ha a spartire con il valzer di tipo viennese, più popolaresco nello stile. Molto spesso poi l'aspetto intimistico prevale su quello virtuosistico, come nell'opera 69 in La bemolle maggiore, detto valzer degli addii, scritto per uno degli amori infelici di Chopin, Maria Wozzinska. Thank you.
la musica classica, la lirica e l'operetta di facile ascolto, a cura di Massimo Contiero.
Chopin non aveva forse grande considerazione per alcuni di essi, se appena 8 valzer, fra quanti ne scrisse, furono da lui ritenuti degni della pubblicazione. In effetti sono opere senza pretese sotto il profilo armonico, l'accompagnamento è quello classico ad accordi ribattuti. Qualcuno di essi è scritto quasi per gioco, come il valzer in re bemolle maggiore, opera 64, numero 1, detto valzer au petit chien, del cagnolino, o anche valzer di un minuto, ispirato vuole l'aneddoto dalle giravolte del cagnolino di George Sand, e dovrebbe durare un minuto, anche se poi questo generalmente non avviene. Abbracciano praticamente l'intero arco della produzione di Chopin. Fu John Field l'inventore del notturno ottocentesco e i suoi notturni, senza essere capolavori, ebbero qualche influenza su Chopin. La formula compositiva è anche in Chopin ABA, un episodio differente e il ritorno del primo episodio, con l'eccezione dell'opera 15 numero 3 in sol minore che manca della ripresa, concludendosi questo notturno con una sorta di corale, l'indicazione religioso quasi organo. Uno dei più celebri notturni, strimpellato da generazioni di signorine, è il notturno in mi bemolle maggiore, opera 9 numero 2. Thank you. Tipico dei notturni è l'accompagnamento ad arpeggi assai dilatati in Chopin ed è esemplificato assai bene dal notturno opera 27 numero 2 in re bemolle maggiore.
Thank you.
Il carattere di reverie che contraddistingue questi piccoli pezzi notturni ben si sposa alla sensibilità romantica dell'autore e storicamente li possiamo definire uno dei culmini della dissoluzione della forma classica verso l'acquisizione di nuove modalità di espressione quando mai compiute e definite, pur non nella loro semplicità. Se abbiamo la prova della laboriosa lima a cui furono sottoposti. D'altronde, come da più fonti ci è riferito, Chopin era maestro nell'arte di improvvisare. Improvvisi sono appunto chiamate quattro delle sue composizioni. L'ultimo, in Do diesis minore opera 66, è un'opera postuma, è intitolato più propriamente Fantasia improvviso e fu inspiegabilmente ritenuta indegna di pubblicazione da Chopin. Fu trovata nel suo portafogli ripiegata.
Thank you.
Radio Blu e tu vi ha presentato Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. Ha condotto in studio Massimo Contiero.